Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a una nuova puntata di Terzo Tempo. Tutti i sabati su Radio Popolare dalle 11 alle 11.30 raccontiamo il mondo attraverso le sue storie. Io sono Martina Stefanoni, oggi andremo a Gaza con una raccolta di poesie che testimonia la storia d'amore tra la Palestina e la poesia e tra la poesia e la resistenza. Poi andremo in Siria per parlare della vita quotidiana dei siriani, quella di tutti i giorni, a 4 mesi dalla caduta del regime di Bashar al-Assad e di tutto ciò che ne è seguito. In chiusura andremo in Tunisia, dove negli ultimi giorni gli agenti della Guardia Nazionale hanno smantellato diversi campi in cui negli anni si erano stabilite informalmente migliaia di persone migranti, un esempio della politica ostile e razzista del presidente Kais Saied. Prima però, partiamo da qui. Questo video risale a 10 anni fa, è il video del primo interrogatorio di Ahmad Manasra, subito dopo essere stato arrestato. Era l'ottobre del 2015, Ahmad, un ragazzo palestinese originario di Gerusalemme Est, aveva solo 13 anni. La polizia israeliana lo aveva arrestato in relazione a un accoltellamento avvenuto nei pressi della città e nonostante fosse poco più che un bambino, era stato interrogato senza l'assistenza di un legale e senza i familiari. Nel video, Ahmad, un bambino tremante in lacrime, continua a ripetere di non ricordare e chiede di vedere un medico, mentre l'agente israeliano e armato lo incalza gridando. Ai tempi venne accusato di tentato omicidio perché era presente quando il cugino Hassan Manasra accoltellava 2 israeliani nel presso di un insediamento illegale. Hassan, che aveva 15 anni, venne ucciso il giorno stesso da un cittadino israeliano, mentre Ahmad fu violentemente picchiato da un gruppo di coloni e investito da un'auto, riportando fratture al cranio ed emorragie interne. Per questo nel video dell'interrogatorio Ahmad ripete di non ricordare niente e chiede di vedere un dottore. All'epoca fece il giro del mondo il video del momento in cui, lasciato a terra con il cranio fratturato, veniva circondato da una folla che invece di soccorrerlo lo copriva di insulti. Non arrivò nessuna ambulanza, ma solo la polizia, che lo portò via in manette. Nonostante non ci fossero prove del suo coinvolgimento, e la corte poi lo riconobbe, venne condannato a 9 anni e mezzo di carcere. Ahmad ha trascorso 2 anni in isolamento dal 2021 al 2023, durante i quali le sue condizioni di salute mentale si sono via via deteriorate. Gli sono state diagnosticate la schizofrenia e una grave forma di depressione. Ciò nonostante, la richiesta di scarcerazione anticipata per motivi di salute presentata nel 2022 è stata respinta dalle autorità israeliane. Giovedì Ahmad, dopo aver scontato tutti e 9 anni e mezzo di carcere, è stato scarcerato. Ora è un ragazzo di 23 anni, magro come un chiodo tremebondo e con gli occhi sbarrati. Il suo stato psicofisico è gravissimo e la sua vita è segnata per sempre. Ahmad è un caso emblematico di un sistema che le organizzazioni umanitarie denunciano da anni. Save the Children ha più volte segnalato i gravi abusi emotivi e fisici subiti dai minori palestinesi nelle carceri israeliane, rilevando un marcato incremento nel numero di giovani palestinesi che manifestano incubi, insonnia e difficoltà nel reinserimento nella vita quotidiana a causa delle condizioni detentive. Qualche settimana fa un ragazzo di 17 anni è morto in carcere perché gli sono state negate le cure. Sono circa 400 i minori detenuti nelle carceri israeliane, molti dei quali senza accuse. Chi sopravvive è costretto a convivere con i fantasmi delle torture e della paura per tutta la vita e con la tragedia che genera un'infanzia rubata. E non è difficile immaginare in un contesto come quello della Palestina come si canalizzino poi il risentimento, il dolore e la rabbia che questo sistema coloniale e disumano crea.
واحتلوا البيوت بعز النهار
Questa è A Time to Cry della cantante palestinese Rim Banna.
شوية أحجار وياسمين تعربش على الحيطان القدس بيوت وشوارع حارات تشهد عاللي صار حوطوها بجيش وحواجز وحاصروها بالجدار أخدوها دمروها واغتالوا حلم كل الناس غيروها ملامح المدينة ما عدنا نعرف كيف اللي كان
Restiamo in Palestina, ma andiamo a Gaza e lo facciamo con la poesia, perché questa settimana è uscita per Fazzi Editori Il loro grido è la mia voce, poesie da Gaza, una raccolta di poesie di 10 giovani poeti palestinesi in gran parte scritte a Gaza dopo il 7 ottobre. Ce ne parla Shawki Senusi.
إذا أحببت شاعرة فلا تصبح لها ندا وكن كالشعر ممتلئا بكفيها وممتدة وحساسا.
In un momento in cui Gaza cerca di sopravvivere tra massacri, arresti e distruzione, questa raccolta cattura il respiro di una terra in cui la poesia fa ancora rima con presenza e resilienza. Quella tra la Palestina e la poesia è una lunga storia d'amore. Questa passione nasce da un profondo legame degli scrittori al più antico e popolare modo di espressione nel mondo arabo. Ma non solo, essendo più facile da trasmettere e da memorizzare, i palestinesi ritengono la poesia la più attrezzata per aggirare la censura e le misure repressive israeliane. Nella prefazione di questo libro, lo storico israeliano Ilan Pappe ringrazia i giovani palestinesi che sui social stanno documentando con i loro filmati ciò che accade nella striscia. Queste immagini, scrive, hanno contribuito a corroborare l'accusa di genocidio e a sfidare negazionisti. Ma, aggiunge, non riescono a descrivere appieno ciò che accade all'anima, alla mente e al corpo degli esseri umani sottoposti a questa disumanità. I 10 giovani poeti di Gaza, conclude Ilan Pappe, aprono uno scorcio su questa parte di sofferenza e di resilienza umane di fronte al genocidio. Aggiungiamo che 2 di questi 10 poeti sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani, Heba Abu Nada e Refat Al-Arir. Le 32 poesie di questo libro raccontano meglio di qualunque altra cosa le paure e le sensazioni di donne e uomini intrappolati nella striscia. Ma non c'è odio verso l'aggressore. Basta ascoltare Anjuda, nata nel campo profughi di Al-Buraij a Gaza, la sua prima raccolta di poesie intitolata Nessuno se ne va, sempre.
Cosa significa essere poeta in tempo di guerra? Significa chiedere scusa, chiedere continuamente scusa. Agli alberi bruciati, agli uccelli senza nidi, alle case schiacciate, alle lunghe crepe sul fianco delle strade, ai bambini pallidi, prima e dopo la morte, e al volto di ogni madre triste o uccisa. Cosa significa essere al sicuro in tempo di guerra? Significa vergognarsi del tuo sorriso, del tuo calore, dei tuoi vestiti puliti, delle tue ore di noia, del tuo sbadiglio, della tua tazza di caffè, del tuo sonno tranquillo, dei tuoi cari ancora vivi, della tua sazietà, dell'acqua disponibile, dell'acqua pulita, della possibilità di fare una doccia e del caso che ti ha lasciato ancora in vita. Mio Dio, non voglio essere poeta in tempo di guerra.
Le poesie sono state scritte in gran parte a Gaza, in condizioni di estrema precarietà, poco prima di essere uccisi dai bombardamenti, come ultima preghiera o testamento poetico. È il caso di Heba Abu Nada, biochimica e poetessa. Il 20 ottobre 2023 fu uccisa a Khan Yunis da un bombardamento israeliano. Aveva 32 anni.
La notte di Gaza è buia, tranne che per il bagliore dei razzi. Silenziosa, tranne che per il rumore dei bombardamenti. Spaventosa, tranne che per la serenità della preghiera. Nera, tranne che per la luce dei martiri. Buonanotte, Gaza.
L'idea di questo libro nasce dalla lettura dei versi di Refat Alarir, Se dovessi morire. Refat ha insegnato letteratura inglese presso l'Università di Gaza. Se dovessi morire, Refat l'ha scritta nel 2011 per la figlia Shima e l'ha ripubblicata dopo il 7 ottobre. Nel mese di dicembre 2023 fu ucciso da un raid mirato dell'esercito israeliano, insieme a due fratelli, una sorella e tre nipoti. Un mese dopo anche la figlia Shima è stata uccisa in un attacco aereo, insieme al marito e al loro figlio di 2 mesi.
Se dovessi morire, tu devi vivere per raccontare la mia storia, per vendere le mie cose, per comprare un po' di carta e qualche filo, per farne un aquilone, così che un bambino, da qualche parte a Gaza, veda l'aquilone, il mio aquilone che tu hai fatto, volare là sopra e pensi per un momento che un angelo sia lì a riportare amore. Se dovessi morire, fa che porti speranza, fa che sia un racconto.
Questa raccolta si chiude con la sensazione di aver attraversato un campo di rovine, ma di aver incontrato anime piene di coraggio e di fede in ciò che la poesia può fare in Palestina. E allora, cosa bisogna fare dopo aver letto questi versi salvati dall'orrore? Rispondiamo con le parole dello scrittore di Gerusalemme, Karim Al-Kattan. Continuare ad ascoltare i poeti di Gaza. Accettare di essere perseguitati dalle loro ferite, dal loro dolore, e compiere lo sforzo quotidiano di dare a ciascuno di loro l'onore che merita.
لا يغير شكله حسب اختلاف العابرين ولا يميل لأي شمس أعجمية حدس الحواريين في النعناع جنب السور.
Per ogni copia venduta, 5 euro saranno donati a Emergency per le sue attività di assistenza sanitaria nella striscia di Gaza. Questa è Short Story dall'ultimo album di Bon Iver, uscito proprio ieri. Andiamo in Siria, ne abbiamo parlato spesso a Terzo Tempo anche esteri per cercare di capire meglio l'enorme sconvolgimento che la caduta di Assad l'8 dicembre scorso ha provocato nel paese. 4 mesi dopo vogliamo cercare di capire com'è la vita quotidiana, quella di tutti i giorni, e l'abbiamo chiesto a Marco Magnano, giornalista e cooperante che vive a Damasco.
Questa è una domanda a cui è molto difficile rispondere perché alcuni aspetti non sono troppo chiari nemmeno vivendo a Damasco, però provando a fare un minimo sommario, diciamo che la situazione economica si muove su due direttrici contrapposte, se vogliamo. Da un lato c'è stata un'improvvisa apertura alle merci straniere, cosa che era completamente inesistente durante l'epoca di Bashar al-Assad, tra sanzioni, isolamento, un approccio autarchico che poi veniva scambiato per socialismo, ma era chiaramente un approccio autarchico tipico dei nazionalismi. Le merci straniere entravano veramente con il contagocce e con dazi pari al 100% in alcuni casi. In questi giorni si parla di dazi ovunque. Peraltro la Siria ha ricevuto nuovi dazi statunitensi in questa incredibile lenzuolata di tariffe, ma non è quello il tema rilevante, perché l'economia siriana è così debole che le importazioni sono comunque molto limitate, avvengono attraverso diversi canali, non tutti esattamente legali. Quello che è molto interessante vedere però è un altro aspetto. Quando si vive un grande sconvolgimento politico, uno degli aspetti tipici è una grande corsa inflazionistica, una grande svalutazione della moneta, una grande corsa inflazionistica in un paese che di svalutazione ha vissuto moltissimo. Per prevenire questo problema, la Banca Centrale Siriana ha deciso di limitare molto fortemente, sin dal primo istante, i prelievi di contanti, riducendolo prima a 500.000 lire siriane, quindi diciamo 50 euro al giorno, poi 25 euro al giorno, poi 50 euro a settimana, e siamo ancora a questo tipo di limitazione. Questo ha fatto sì che, da un lato, non ci fosse effettivamente un grande processo di svalutazione, ma dall'altra alla crisi di liquidità nel paese, crisi veramente gravissima, al punto che oggi, e credo sia uno degli unicum nella storia dell'economia, siamo in una situazione per cui il cambio ufficiale è più alto del cambio al mercato nero, e questo è abbastanza indicativo. L'economia del paese quindi resta estremamente debole, la cancellazione dei sussidi sul pane, sulla benzina, ha avuto degli effetti abbastanza diversi tra di loro. Oggi il pane costa circa 10 volte più rispetto a dicembre. Dall'altra parte la benzina invece ha prezzi paragonabili a quelli sussidiati. Quindi questa apertura del mercato sta creando diversi effetti molto diversi tra di loro. Per quanto riguarda la vita quotidiana, quindi è chiaro, questo è un aspetto molto impattante. Dall'altra parte ci sono aspetti di sicurezza che vanno ancora capiti, perché le forze di sicurezza, come dicevamo, non sono ancora del tutto unificate, quindi ritroviamo i vecchi gruppi jihadisti che oggi sono la polizia di Stato, ma ognuno con un po' di pensiero autonomo, se vogliamo. Per esempio i fatti avvenuti a Latakia a inizio marzo, ovvero il massacro degli Alawiti, rientra proprio in questo filone. O da un lato sono stati ordinati dal governo centrale, oppure la versione che circola qui è che il governo centrale non li volesse, ma il controllo del governo centrale sulle milizie sia ancora troppo scarso per evitare queste vendette. Ecco quindi che abbiamo un paese davvero con i piedi d'argilla e con pochissimo tempo per riuscire a far fronte a tutti questi problemi, in un quadro tutto intorno molto molto instabile, al punto che abbiamo avuto addirittura degli scontri tra Siria e Libano, e di quadro costituzionale che è ancora tutto da comprendere.
Si diceva appunto, quando è caduto Assad, che tanti siriani sarebbero tornati a casa, che insomma si parlavano, anche quando si sentivano le persone da lì, un clima di entusiasmo. Questo aspetto è una cosa che percepisci ancora, oppure con il passare del tempo è scemata un po'?
Dipende dalla persona a cui si chiede. Diciamo che, almeno per quanto riguarda Damasco, che è storicamente anche molto composita come società, ci sono ancora delle parti di popolazione molto entusiaste, ma devo dire, usando una formula un po' ritrita, che la luna di miele è un po' finita, ma non è tanto per una questione di appartenenza politica. Certo, anche quello lo si vede, certo, alcune limitazioni all'accesso all'alcol, per esempio, tutte queste piccole novità si vedono, ma è principalmente per motivi economici. Finché non si risolve questa crisi di liquidità, il consenso farà molta fatica a stabilizzarsi o addirittura a andare a crescere. Per quanto riguarda però il ritorno a casa, ecco, è forse necessario fare una piccola distinzione. Bisogna capire di cosa stiamo parlando. Se parliamo di ritorno di rifugiati dall'estero, ecco, il fenomeno per ora è estremamente limitato. I numeri dicono, oscillano un po', però si parla di 300.000, massimo 400.000 persone rientrate dall'estero stabilmente in Siria. Questo perché la Siria non ha una condizione economica tale da poter accogliere le persone, e c'è sempre un trittico, ecco, quando si parla di ritorno dei rifugiati, che è sempre quello di sicuro, volontario, e poi il terzo, dignitosi. Ecco, è impossibile oggi garantire un ritorno dignitoso, anche perché abbiamo un paese che è in grandissima parte distrutto. Le stime delle Nazioni Unite dicono che per la ricostruzione della Siria, solo per la ricostruzione, servirebbero 400 miliardi di dollari. Ora, per fare una proporzione, la ricostruzione di Gaza è stimata in 40 miliardi di dollari, quindi 10 volte tanto. Per quanto riguarda invece l'altro grande tema, gli sfollati interni, 7 milioni circa di persone, ecco, il movimento c'è, è piuttosto consistente, si parla di numeri che oscillano anche qui tra 400.000 e 600.000 persone, quindi tra un quindicesimo e un decimo della popolazione. È realisticamente un po' più alto il dato, a dire il vero, perché alcuni spostamenti sono piccoli e alcuni spostamenti sono temporanei, però c'è effettivamente una redistribuzione geografica sul territorio, con conseguente sfida per tutti gli attori della fornitura di servizi, in questo caso parlo principalmente degli attori della cooperazione internazionale, a capire dove dirigere gli sforzi, soprattutto in un'epoca in cui i fondi per la cooperazione sono crollati verticalmente per colpa della decisione statunitense di cancellare USAID e del fatto che diversi donatori, Regno Unito per esempio, o Olanda o ancora Danimarca, stanno a loro volta riducendo la fornitura di fondi per la cooperazione. Questo naturalmente impatta anche la Siria, che è una crisi, ricordiamolo, che è entrata nel suo quindicesimo anno, la guerra civile non è ancora finita, la crisi tantomeno, e i bisogni sono ovviamente la somma di tutti questi anni di crisi.
Prima di salutarci andiamo in Tunisia. Nelle ultime due settimane gli agenti della Guardia Nazionale tunisina hanno smantellato diversi campi in cui negli anni si erano stabilite informalmente migliaia di persone migranti. Gli agenti hanno distrutto e dato fuoco alle tende e alcune persone sono state arrestate, molte altre sono state lasciate senza un'alternativa. È l'effetto della retorica ostile e discriminatoria adottata dal presidente Saied che da anni cerca di scaricare i problemi economici della Tunisia sui migranti subsahariani, istigando anche la violenza. Ne abbiamo parlato con il giornalista freelance Matteo Garavoglia, che vive in Tunisia.
Sono dei campi informali che si trovano proprio nella campagna attorno a Sfax, che è una città del centro-est della Tunisia e che è il punto principale delle partenze lungo la rotta del Mediterraneo centrale in Tunisia. E sono dei campi, quando si parla di campi informali si tratta proprio di vere e proprie cittadine, tra virgolette, nel senso che il Ministero dell'Interno stimava in 30.000 persone quelle presenti attorno alla città di Sfax, distribuite nella campagna che è, bisogna immaginarsi, una campagna piena di ulivi, dove con tende di plastica e altri materiali un po' di fortuna sono stati proprio creati degli accampamenti, alcuni un po' più grossi, altri un po' più piccoli. Quando si parla di campi informali bisogna sempre tenere a mente che la loro creazione risale al febbraio del 2023, quando, come ricordavi giustamente tu, il Presidente della Repubblica Kais Saied ha fatto un discorso alla nazione dalle tinte fortemente razziste e xenofobe, accusando la comunità subsahariana presente nel paese di stare compiendo una vera e propria sostituzione etnica. Questo ha portato a un'ondata di violenze da parte sia della popolazione locale, che comunque è stanca da una crisi economica che sta interessando la Tunisia ormai da anni, ma anche da parte delle forze di sicurezza tunisine nei confronti di queste persone, che da Sfax, perché c'era una comunità stabile nella città, ha cominciato a spostarsi verso le campagne e a creare questi accampamenti informali. Quello che è successo a inizio aprile è stato uno sgombero molto più violento di altri sgomberi a cui abbiamo assistito negli scorsi mesi, negli scorsi anni, con la chiara intenzione di non far più reinsediare quelle stesse persone attorno alla campagna, perché c'è un'intenzione da parte dello Stato tunisino di eliminare la loro presenza da un punto di vista visivo e di appellarsi all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni per spingere sul processo di rimpatrio volontario nei confronti di queste persone, ovvero una persona di origine subsahariana che pensa che stare in Tunisia non sia più sicuro per la sua sicurezza decide di fare domanda all'OIM per chiedere il rimpatrio volontario. Ora, con tutta la violenza che si è vista in questi giorni e con tutte le intercettazioni violente in mare che sono state documentate da parte della Garda Nazionale tunisina e tutte le deportazioni di massa che sono state effettuate lungo le zone desertiche con l'Algeria e con la Libia ormai dal luglio del 2023, viene facile pensare come le persone di origine subsahariana decidano a un certo punto di affidarsi a un organo internazionale e rientrare a casa loro. Sul principio di volontarietà rispetto a questo meccanismo ci sarebbe molto da domandarsi. Dall'altra parte, in Europa e in Italia invece si sta dando ancora più credito a questo sistema di rimpatrio volontario e non è un caso che a inizio aprile l'Italia abbia confermato un finanziamento da 20 milioni di euro a favore dell'OIM per implementare ancora di più il meccanismo di rimpatri volontari dall'Algeria alla Tunisia e la Libia. Ci sono tre contesti dove i migranti subiscono ogni sorta di sopruso e violenza. Quindi quello che sta succedendo in questi giorni, e vediamo anche delle immagini molto crude, molto violente di persone che presentano tagli d'arma di taglio o ferite da colpi d'arma da fuoco proprio, sono scene abbastanza raccapriccianti che però esemplificano molto bene quale sia poi l'obiettivo a oggi del governo tunisino, ovvero quello di togliere la presenza delle persone di origine subsahariana, non solo quelle migranti ma in generale, perché bisogna ricordare che comunque la Tunisia non è stata solo un paese di transito per queste persone, ma anche stato un paese di arrivo dove nuclei familiari e singoli individui hanno trovato in Tunisia comunque un lavoro, una casa e una certa stabilità. Questo ormai dal febbraio del 2023 non esiste più.
Citavi anche come la politica di Saied istighi poi la violenza anche dei cittadini. Negli ultimi 2-3 giorni ci sono stati 2 migranti uccisi. È questo il caso appunto di violenza e razzismo dei tunisini, diciamo?
Sì, si può intendere anche in questo modo. Non è la prima volta che si registrano casi di persone di origine subsahariana uccise dalla popolazione locale. Bisogna anche ricordare comunque che poi il popolo tunisino non è razzista di per sé, ma esistono delle frange un po' anche più esposte rispetto al fenomeno migratorio, che magari rispetto anche a delle condizioni interne del paese poi vedono nella popolazione subsahariana un nemico chiaro. Se poi questo nemico viene fagocitato da dei discorsi razzisti e xenofobi da parte della Presidenza della Repubblica, allora a quel punto il nemico diventa chiaro e giustifica anche tutta una serie di violenze che poi possono portare a morti, feriti. Ecco, quello che sta succedendo questi giorni è un po' uno degli apici rispetto a tutto questo meccanismo molto fragile che è in corso in Tunisia.
Terzo tempo anche per oggi finisce qui, vi ringrazio come sempre per essere stati insieme a me questa mezz'ora, ci risentiamo sabato prossimo sempre dalle 11 alle 11.30. Una buona giornata da Martina Stefanoni, ciao!